Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, APS, sezione territoriale di Pordenone, biblioteca del libro parlato Marcello Mecchia. Questa registrazione è stata effettuata in collaborazione con ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Concentramento Nazisti, sezione di Pordenone. Autore Alessandro Fantin. Titolo: Padre Eterno, se ci sei mi devi chiedere perdono. Testimonianze di donne e uomini deportati nei lager nazisti. Edizione Comune di Ceggia e Centro Isontino di Ricerca e Documentazione Storica e Sociale Leopoldo Gasparini, Gradisca di Isonzo. Anno 2011. Lettrice Silvia. Dalla quarta di copertina. Padre Eterno, se ci sei mi devi chiedere perdono. Il titolo di questo lavoro di Alessandro Fantin è una frase tracciata da un deportato su una parete di una delle baracche del lager di Mauthausen ed è anche la sintesi più efficace delle esperienze che emergono da tutte le testimonianze raccolte nel volume. L'ombra enorme della Shoah tende a farci dimenticare le dimensioni dell'universo concentrazionario nazista, la varietà della dolente umanità condannata a popolarlo e il tributo di sofferenze che tutte le popolazioni delle nostre zone vi hanno versato. L'esperienza della deportazione però è sempre unica, così come sono unici i percorsi di vita e di dolore che Albina Moimas, Rosina Cantoni, Luciano Battiston, Guido Catarossi, Antonio De Nardi, Elio Mascherin, Gino Nascimbén e Hermes Visentini hanno affidato ad Alessandro Fantin. L'autore non ha solo il merito del rigore scientifico con cui ha raccolto queste testimonianze, ma anche quello della comprensione e della condivisione del dolore dei testimoni che emerge in tutte le sue interviste. File numero 1, pagina 8. Introduzione. Durante la mia infanzia avevo sentito il nonno Luciano, sopravvissuto a Mauthausen, parlare in maniera molto frammentata della sua vita. Quando parlava del suo vissuto, tralasciava molti particolari che solo in seguito sarebbero venuti alla luce. L'idea di raccogliere la sua testimonianza nasce da una chiacchierata con una mia collega di lavoro, che quando le dissi che mio nonno era stato deportato in un lager, mi chiese: "Ma era ebreo?" È una semplice domanda, ma mi è servita come stimolo per decidere di fare del racconto dell'esperienza di mio nonno l'argomento della mia tesi di laurea. Perché non solo gli ebrei furono ingiustamente deportati nei lager nazisti, ma anche molte persone che politicamente non erano allineate con il regime nazifascista e che, sopravvissuti alla barbarie nazifascista, hanno il diritto di ricordare e di recare testimonianza. Luciano, consegnando la storia della sua vita a me, mi ha reso il depositario di una memoria familiare che di generazione in generazione egli spera che si tramandi. L'amicizia con Vittorio Rosolin, responsabile dell'ANED, è stata preziosa per conoscere gli altri 7 sopravvissuti, anch'essi lucidi testimoni e protagonisti delle mie interviste, raccolte dall'estate 2006 e per tutto il corso del 2007. Raccogliere la testimonianza di una persona ormai anziana che ha visto e provato la tragedia della deportazione mi ha coinvolto profondamente. Il lavoro di ricerca in senso stretto viene ridimensionato. Si è consapevoli di diventare depositari di queste vite, dei sentimenti, dei fatti. Si tratta perciò non solo di ascoltare, ma di raccogliere la parola, far sì che il testimone si senta libero di aprire la sua memoria e raccontare anche in retroscena più dolorosi e rimossi. Una responsabilità senza dubbio importante, un vero e proprio passaggio di testimone. Sicuramente la difficoltà di parlare ha come risultato la difficoltà di ascoltare. Bisogna essere sulla stessa lunghezza d'onda dell'intervistato. Bisogna divenirne figlio o nipote, acquisirne la fiducia. Molte cose vengono dette, tante altre vengono confidate. Insegnamenti, consigli, avvertimenti frutto di esperienze non comuni, che possono essere sicuramente di aiuto a chi ascolta e immagazzina nel proprio io una vita. Mentre la narrazione procede, il testimone tende ad assumere posizioni, espressioni facciali, modi di parlare differenti. A seconda dell'argomento c'è una reazione diversa. Il pianto, e a volte il malore, suscitati da ricordi che il tempo aveva faticosamente oscurato nell'animo, come l'amico che muore tra le braccia, o il momento in cui si sente pronunciare il proprio cognome da un soldato alleato. Sono momenti toccanti e di uno spessore umano altissimo. Nel momento in cui i miei intervistati hanno preso la parola, ho notato che ognuno di essi aveva un proprio vocabolario, anche lingue diverse dall'italiano, per farmi entrare maggiormente nel vivo della narrazione. Le parole semplici hanno una notevole forza comunicativa. Esprimere i propri sentimenti con parole anche ripetute fa individuare l'importanza della vicenda. Quando il testimone si blocca balbettando, trasmette un po' della sua difficoltà e del suo dolore nella rievocazione dei fatti, fatti che spesso non vengono raccontati in ordine cronologico, perché l'esperienza concentrazionaria è talmente importante che spinge l'intervistato ad arrivare al nocciolo della testimonianza, quasi come se volesse liberarsi immediatamente da un peso. Questo senso di liberazione appare anche in Luciano, mio nonno, quando porta la sua testimonianza negli incontri con i giovani. Narrando la sua esperienza, egli non è più deportato, è sopravvissuto a Mauthausen. Quando andammo per la prima volta insieme a visitare il campo nel 1995, fu un'esperienza toccante e riscontrai in mio nonno una certa tristezza. Ritornatevi 10 anni dopo, ho visto accendersi in lui rabbia e non più solo angoscia per i cambiamenti apportati al campo di concentramento. Spero che la tesi di mio nonno si dimostri errata con il tempo, ma niente fa pensare diversamente, e cioè che lo Stato austriaco stia pian piano modificando il campo fino a farlo scomparire. Esso deve rimanere intatto come se fosse un'enorme lapide per tutti coloro che dal Lager sono usciti, ma dal camino. Desidero ringraziare in modo particolare Albina Moimas, Rosina Cantoni, Gino Nascimben, Elio Mascherin, Hermes Visintini, Antonio De Nardi e Guido Catarossi per le loro preziosissime testimonianze. Il signor Vittorio Rosolen della sezione ANED di Udine per la indispensabile collaborazione, la mia famiglia, Lucia e nonna Alda, ma soprattutto mio nonno Luciano Battiston, sopravvissuto a Mauthausen, per la sua fiducia e il suo supporto. Il racconto di Albina. Albina Moimas nasce a Monfalcone, operaia. Viene arrestata il 1 giugno 1944 durante un rastrellamento nazifascista e tradotta nelle locali carceri. È deportata ad Auschwitz, matricola numero 82139, e successivamente trasferita a Birkenau e Wittenberg, quest'ultimo sotto campo di Sachsenhausen, Orianenburg. Rientrata a Trieste, si sposa con un militare dell'aeronautica e si trasferisce a Treviso, dove attualmente vive. Bisogna dire dove mi hanno preso, perché io non sono di qua. Qua sono perché mio marito lavorava in aeronautica e qua c'è il campo di aviazione grande. Si pensi che con mio marito avrò parlato una volta di questa cosa qua. Forse avrò parlato una volta dopo. Perché quando abbiamo cominciato a dire, ma io si pensi là, quella volta che ci hanno dato quell'indennizzo era l'80, da quella volta a Compertini. Abbiamo cominciato pian piano che venivano fuori, ma piano piano. Io con mio marito non ho mai parlato e anche con le amiche mai. Invece con le figlie sì, perché ho cominciato dopo. C'era anche mio nipote che doveva fare la terza media e mi ha chiesto, nonna, dimmi tutto che dopo io a scuola. La cattura. Adesso le dico io perché sono stata portata via il 1 giugno del 1944. C'è stato un rastrellamento alla notte e hanno portato via le mie sorelle, mio cognato perché cercavano un mio nipote. Io ho una sorellastra che era tanto più vecchia di me e ha avuto questo figlio del 21, come me, che invece di andare militare è andato tra i partigiani e allora lo cercavano andando per le case. Non lo trovano e gli hanno portato via la mamma e il papà. Quando erano vicini a Monfalcone, dove abitavo io, mi hanno chiamata di andare a prendere delle cose a casa, dicendomi che mi portano in prigione. Io non sono andata subito perché c'era il coprifuoco e ho aspettato che venissero circa le 8. Ho preso la bicicletta e sono andata a prendere la roba a casa e lì mi avevano buttato per aria tutto. Sono andata vicino al camion, basta. Te devi andare su anche a te. Ma Dio che non vado su. te devi andare su anche a ti, perché io e i tuoi parenti partigiani. E mi hanno caricata. Là ho fatto un mese in prigione a Trieste, e questo era l'inizio. Io sono nativa di Monfalcone, mi hanno portato in prigione a Trieste. Lì c'erano abbastanza celle, eravamo in 17, 18, tutte dentro lì, tutte donne, mai con gli uomini, neanche quando eravamo in campo, uomini da una parte e donne dall'altra, quello era tutto normale, ecco. Boh, là in carcere, si immagini la notte, non si dormiva e non si lavorava. Poi davano un mangiare che... Dopo, quando siamo arrivate là, si immagini, era meglio quello della prigione. Dicevano: Dio, se andiamo via a lavorare siamo libere, andiamo fuori, stiamo bene, lavoriamo, mangiamo. Non ho mica trovato così. Noi siamo andati e ho scritto i nomi delle cittadine tante volte. Sono 60 anni e si perde anche, perché Auschwitz, là ce ne sono due di campi. C'è Auschwitz Grande. Ma ha fatto tutto quanto non in baracche, ma a casa in mattoni, perché tanti anni fa i tedeschi avevano i militari dentro, come si dice, tante caserme. Ecco, lì hanno fatto Auschwitz, proprio lì dove il campo c'erano tutti ebrei. Vicino al campo, quando hanno visto che c'erano troppi ebrei, hanno detto: qua non ci sta più niente. Allora 10 chilometri neanche il treno, perché c'era il treno che andava su e giù lì. Hanno fatto Birkenau. Lo ha già sentito nominare questo nome? Perché quello è il campo più grande e lì hanno fatto questo grande campo pieno di baracche e con due, tre bruciatori della morte e ci hanno messo lì a Birkenau. A Trieste ero assieme ad altre del paese lì. Eravamo tutte ragazzine, 29 giorni, quasi un mese. Stavamo male, si immagini lei, perché chiuse dentro tutte in una stanza. Piccola, non ero neanche come quelle, ero piccola. Il gabinetto in mezzo, quattro pagliericci per terra là, coperte, mica come adesso. Alla mattina ci davano un poco di caffè nero e una volta al giorno mangiare risi e bisi tutto il mese. Boh, là a Trieste lo sa com'è, non danno né botte né niente. Là si stava dentro, stavi male perché era prigione. Madonna, abbiamo visto che là si stava meglio. Ad Auschwitz non si mangiava risi e bisi. Eh sì. Io ero innocente, io non c'entravo proprio niente. In prigione, anche là, abbiamo preso paura, perché a Trieste, chi si ricorda, c'erano i tedeschi, un plotone, una grande compagnia. E lì i partigiani cosa hanno fatto? Hanno messo due bombe dove mangiavano e hanno ucciso non so quanti di questi tedeschi. Cosa hanno fatto i tedeschi? Sono andati nelle prigioni quando non c'ero ancora dentro e ogni tedesco che era stato ucciso, 10 di loro hanno impiccati. Quando siamo andate noi non ne uccidevano tanti, però i tedeschi venivano nelle prigioni, aprivano la porta, ne prendevano uno o due e portavano fuori e dopo toccava quello che gli toccava. Allora dicevamo: Madonna, chissà, stavamo sempre con la paura, chissà stanotte a chi tocca. Restando sempre con la paura, chi vengono a prendere? Sì, c'era anche lì paura di queste robe qua, rappresaglie. Il viaggio. La partenza, loro ci hanno avvertito il giorno prima che domani si parte. Tutti quanti fuori dalle celle, eravamo in fila e ci hanno portato giù. Tanti eravamo e tutti scortati dai tedeschi. Ci hanno portato in stazione, anzi, dopo hanno fermato questo grande treno merci verso Monfalcone e sono venuti anche quelli di casa mia. Perché cosa ho fatto? Mi venivano sempre a portare qualcosa da mangiare e quando ho saputo che partivamo, in un bigliettino ho scritto che quel giorno stesso partivo e allora sono venuti e mi hanno portato il mangiare. Forse era anche meglio che non me lo avessero dato perché mi hanno portato via tutto, ecco, vestiti, cappotti, roba, tutto mi hanno portato. Quando mi hanno portato su era la stagione delle ciliegie e quando sono venuti i miei parenti me le hanno portate, mi hanno detto: Albina, le mangi per il viaggio? Mi hanno portato giù un cesto di ciliegie e allora io per il viaggio un salame avevo, pane. Bonde mi, sedute, ma sedute strette perché non ci si stava e lì nessuno ci dava il mangiare, tutti i 5 giorni. Ogni tanto fermavano il treno e ci facevano scendere un po' alla volta a fare i bisogni, sempre vicini, ritorna su e avanti. Il vagone era tutto sigillato, noi eravamo quasi in 20 dentro. Tutte quante quelle che si conoscevano più o meno dei paesi, e dopo c'era anche altra gente. Eravamo tutti in piedi. Anche quando dovevamo buttarci giù per dormire, non si poteva distendersi. Ci sedevamo una vicino all'altra. Poi la paura di questi bombardamenti. Eravamo uomini, donne, bambini. Eh sì, c'era gente che conoscevamo. Tra gli uomini c'era anche mio cognato. Avevamo loro per un periodo, poi ci hanno fatto fermare e gli uomini li hanno fatti scendere e li hanno messi su un altro vagone e il treno lo hanno mollato. Un vagone è andato avanti e l'altro su quell'altro vagone grande a Mauthausen. Il più vicino di tutti, perché quello è in Austria, a Linz. Dopo siamo andati avanti e ogni tanto, più in giù però, ci fermavano dove c'erano questi bombardamenti. Alla sera la maggior parte delle volte ci fermavano e stavamo lì fermi. C'erano tanti bombardamenti. Ultimi di giugno, come stagione, era bella. Era bello, sì. E anzi, io ho avuto la fortuna perché sono stata in giugno. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, sono stata sempre su sto campo di Auschwitz. Mamma mia, mamma mia. C'erano tedeschi che ci parlavano e due o tre carabinieri italiani. Ci hanno portato fino a Auschwitz. Quando un carabiniere è venuto dentro, gli abbiamo detto: «Ma cos'è questo Auschwitz?» Ha risposto: «Io non vi dico niente, vedete voi quando andate dentro cos'è». Ma in una maniera che ci ha sorpresi tutti. Sapeva lui cosa c'era là. I carabinieri da Trieste ci accompagnavano fin là e dopo tornavano indietro. Loro sapevano benissimo. Siamo arrivati e siamo andati dentro sto campo sotto un grande tendone nero. Là mettevano tutti quelli fucilati. Da fucilare, nota del redattore. Dopo lo abbiamo saputo. Ci hanno messo tutti lì per terra. Lì abbiamo dormito tutta la notte. Io stavo male, male che non le dico, Mi hanno dato pochissimo pane alla sera. Io non potevo mangiarlo e l'ho messo dentro una tasca perché mi hanno dato la tuta dopo, alle baracche. Non la zebra, un grigio sale e pepe. Nessuno l'aveva la zebra. Ad Auschwitz sempre vestiti. Dopo, quando abbiamo incominciato a lavorare, ci hanno dato i pantaloni, un giubbettino sale e pepe. No, non avevano quel colore zebrato. Il Lager. Dopo 2 giorni lì è venuto questo grande trasporto che mi hanno portato a Birkenau. E là, mamma mia, che campo, che roba! Arriviamo a Birkenau, un affare grande. Il treno va dentro, un treno lungo, lunga era la tradotta. Ci fermano e ci fanno smontare. Meno male che non c'era nessun morto sul nostro vagone, perché 5 giorni non sono tanti. Smontiamo e siamo lì fermi. In quello viene un treno lungo di ebrei e ferma vicino di noi. Tutti questi tedeschi delle SS che urlavano aprono questi portelloni e vediamo venire giù 2, 3 e dopo c'erano tutti morti dentro. Prendevano questi morti per le braccia e per le gambe, hop, pum, giù vicino a noi, oh Maria Vergine. Dove siamo arrivati, Gesù mio? Appena arrivate là, bon, tutte in fila, andiamo avanti per questo campo e vedevano di mandarci là delle baracche, mucchi di capelli. Ci hanno spaventate appena siamo arrivate dentro. Carte d'identità, orologi per terra. Cos'è Maria Vergine? Tutto a mucchi vicino al crematorio dove la gente andava dentro. Maria Vergine, cosa c'è qua? Arrivano le capo, gente sempre come noi prigionieri, però erano già anni che erano dentro e non erano come noi. Politiche, erano per altre cose. Perché le prigioni della Germania nel momento della guerra hanno chiuso tutte e mandato tutta questa gente nei campi di concentramento. Ah, capo, capo proprio. Ci dicono di metterci in fila tutte quante. Ci hanno portato in un grande salone basso, ma non saprei dire com'è. Ci hanno portato via tutte le cose. Date queste cose a loro, hanno notato che un domani, dopo la guerra, ci sarebbe stato ridato. Sapevano bene loro. Ci hanno fatto tutte spogliare, ci hanno buttato una cosa sulla testa, una schiuma, una porcheria negli occhi qua per i pidocchi, ma non avevamo i pidocchi. Dopo sono venuti i pidocchi, bestie e tutto. Ci hanno tagliato i capelli nude. Io avevo 20 anni, 22. C'era quella di 18, quella di 20, c'era quella di 60, c'era quella di 70. Queste povere vecchie nude lì. Facevano così perché si vergognavano. Quanta umiliazione, quanta umiliazione. È stato peggio che no le botte. L'umiliazione è stata peggio delle botte. perché ci facevano delle cose, quando dicevano del bagno ci mettevano nude ore e ore, pioveva, c'erano giornate di tanta nebbia. Tutte queste nebbie fisse, fisse venivano, e lì dover stare nude. Il numero di matricola. Prima ci hanno fatto il tatuaggio, qui sul braccio. Io lo ho 82139, lo guardi. Poveretto, com'è? Ha 62 anni. Allora l'otto si è un po' rovinato, ma quegli altri si vedono bene. Però l'otto si è come infilato. Ci hanno fatto il numero. Avevano una pratica. Come una penna, facevano i buchetti con un aghetto. Neanche una penna. Una come quelle per far le punture, che viene fuori il liquido. Una siringa. Avevano un pratica che mai. E dopo ci hanno fatto fare la doccia. Ma che doccia! Siamo andate là. Allora un momento l'acqua bollente, grida e urla. Un altro momento fredda che non le dico. La doccia fatta e molte cadute. Ma chi le prendeva su? Guai! Noi non si doveva toccare, neanche chiamare mamma. Non si può andare vicino quando qualcuno cade. Mamma mia, guarda, roba da matti. E ci hanno portato nella baracca dove c'era la quarantena. Lì si doveva restare 40 giorni perché venivamo da fuori, potevamo portare malattie. Dover stare 40 giorni, la gente poi veniva dentro, saremmo stati 15 giorni dentro. Dentro non si faceva niente, si sentivano urla. Fine file numero 1.